Tengo un tío cajonero que hace caja y calaja y cajita y cajones, y al tirar de los cordones salen caja y calaja y cajita y cajones.
Radiofonica. Tre giorni di Radio Arte dallo Spazio O a Milano. Zimmer Frei, il suono visivo.
Buonasera amici invisibili, vi proponiamo tre ascolti. Il primo si chiama Grande Estasi ed è un lavoro che abbiamo realizzato nel 2006 in occasione delle Olimpiadi Invernali di Torino, ed è, noi l'avevamo pensato come cover version solo audio di un documentario di Werner Herzog. Il documentario si chiama La Grande Estasi dell'intagliatore Steiner. È un po' un esercizio di stile, è un lavoro pensato per la radio ma realizzato per un'installazione sonora. Ci sono le voci di Emidio Clementi e Andrea Spichler, e la chitarra elettrica di Stefano Pilia, e il resto dei suoni sono nostri. Possiamo fare.
Il salto con gli sci ha raggiunto il suo limite estremo. Walter Steiner è un'eccezione fra i saltatori contemporanei. Per me lui è il più grande saltatore mai esistito. A Oberstdorf volò 10 metri oltre l'attuale record mondiale, ma allora non diventò campione del mondo. I suoi salti troppo lunghi vennero tutti annullati. Steiner salta troppo, vola sempre troppo lontano. E quando tocca terra, è già oltre la zona di frenata.
Sì, è vero. Saltare con gli sci può essere pericoloso. Con questa velocità siamo veramente al limite della sopportazione. Bisogna tenere tutto sotto controllo. Il vento, le condizioni della neve. Tutto può diventare pericoloso. Comunque io non guardo mai se qualcuno cade. Il battito del cuore che hai prima del lancio non è come la paura che si prova prima di un incidente stradale, quando capisci che tutto è fuori controllo. Se hai quel tipo di paura, allora non puoi più saltare. Mi piace volare così lontano e forte. Finché non mi succederà qualcosa. Ma di questo non voglio parlare.
L'ultima volta Steiner è atterrato qui, dove c'è questo paletto. Questo punto è il limite oltre il quale il salto con gli sci va oltre l'umano. Se fosse volato solo un metro più lontano, avrebbe trovato il piano e l'impatto l'avrebbe ucciso. Posso dire che mi trovo proprio nel luogo in cui questa storia per me ha avuto origine.
Saltavo all'improvviso e volavo via. Ma non volavo solo 100 metri, volavo in alto su tutta la pista. Mi vedevo volare sopra i boschi, sopra i ghiacciai, sopra le città. Era tutto come in un film al rallentatore.
Mm. tutto lo sforzo è nella spinta. Poi c'è il volo. Il volo dura, dura. Dura secondi lunghissimi. Quando si è nella fase effettiva del volo, si ha come una contrazione in testa. Il tempo non è più lo stesso. Riesco a vedere, a controllare il corpo, l'angolo della caviglia, le mani aperte. Riesco anche a chiudere la bocca, perché sento che non è niente. Allora tutto diventa tutto semplice. Quando vedo il semaforo verde è come se cadesse nel vuoto. La pista di lancio dura un attimo. Solo quando stacco torno in me. E questa è la cosa magnifica del salto con gli sci.
Per questo film acustico stiamo utilizzando due microfoni a condensatore AKG C3000 per le registrazioni ambientali e un paio di OKM per le soggettive. Il salto è registrato direttamente dal saltatore. Steiner salta con due piccoli microfoni binaurali inseriti nelle orecchie. Quella che sentirete è una soggettiva sonora. Ecco il primo salto di Steiner, rallentato 20 volte.
Schon früher in der Schule, wenn ich am Fang saß, der Lehrer was erzählte, Fang sagte, Walter, wo träumst du wieder rum?
Una volta ho trovato un piccolo covo, non avevo ancora le piume. Gli ho dato da mangiare, gli ho dato pane e latte. Poi ha imparato a volare. Mi vedeva arrivare da lontano, mi volava sulla spalla. Tornavamo a casa insieme e io gli davo da mangiare. Era il mio covo. Un giorno perse le penne. Forse per colpa del latte. Gli altri corvi lo tormentavano. Il mio corvo provava a volare, ma non ci riusciva. Cadeva sempre a terra. Era terribile vedere come lo tormentavano i suoi fratelli. Allora fui costretto ad abbatterlo, perché non poteva più volare.
Avevo capito subito che sei arrivato troppo lontano. Ma sono contento di averlo fatto il salto. Mentre ero sospeso nell'aria non ci credevo più.
condizioni termiche adesso sono ottime. E per ora c'è poco vento. La questione del tempo è decisiva. Walter Stein era inquieto prima del salto.
Steiner, Schweiz.
Mi sentite? Noi non siamo riusciti a capire cosa è successo.
Ich habe im Lautsprecher hören können, dass er 177 Meter gesprungen ist. Ich werde versuchen herauszubekommen.
Sono qui al Media Center.
Kamera 3.
Steiner è caduto male? Ho sentito dall'altoparlante che ha saltato 177 metri. Cerco di sapere cosa è successo.
Kamera 3.
No. No, non riesco a vederlo. Microfono 3.
Lasciatemi stare, non lo so. Prima devo studiare la situazione.
No. No, non riesco.
Dicono che voglio arrivare troppo lontano. La barra di partenza era troppo in alto, gli avevo detto. L'ho già dimostrato a Oberstdorf, neanche lì mi hanno creduto.
No, cerco di sapere cosa è successo.
Quindi prima o poi dovevo rompermi la testa, così ci crederanno.
Queste registrazioni sono state effettuate subito dopo la caduta. Steiner è stato portato al pronto soccorso del villaggio olimpico in stato di shock. A causa della caduta per un attimo ha perso la memoria, forse per più di un attimo. Ha battuto la testa al suolo ad una velocità di 140 km orari. Il suo salto di 8 metri oltre il record mondiale è stato annullato a causa della caduta. Per lui è un momento critico. Steiner si è nascosto nel bosco. Dice che si pretende troppo da lui. Vogliono un record, anche a costo di vederlo sanguinare. Dice di sentirsi in un'arena di fronte a 50.000 spettatori in attesa che lui si sfracelli. Nonostante tutto, Steiner sale alla partenza per la terza volta. Ma non sa se salterà. Sono venuti 50.000 spettatori. Sembra una specie di grande pellegrinaggio. La gente ha saputo dalla televisione dell'incredibile volo di Steiner. Steiner salta una terza volta. Steiner ha fatto una cosa che non è mai accaduta. 166 metri, di nuovo oltre il record.
Io dovrei essere solo al mondo. Io, Stein. Nessun'altra forma di vita.
Keine Sonne,
niente sole, niente cultura. Io nudo sopra una roccia, senza tempeste, senza neve.
Kein Sturm, kein Schnee, keine Straßen.
Senza strade, senza palazzo, senza sabbia.
No streets, no beds,
senza
no
tempo, senza respiro.
Ich würde dann jedenfalls keine Angst mehr haben. Kein Sturm, kein Schnee, keine Straßen.
Senza palazzo, senza tempo. Senza respiro.
Senza sole. Keine Bank, kein Geld, keine Zeit.
Allora di sicuro non avrei più paura.
Questo si chiamava Grande Estasi. Il prossimo ascolto invece è molto diverso da questo, dove questo che abbiamo appena ascoltato ha un certo grado di sofisticazione del montaggio e dell'elaborazione del trattamento dei suoni. Questo che vi faccio ascoltare ora invece è semplicemente un'intercettazione telefonica che abbiamo trovato su un sito qualche anno fa, che viene da un processo di cui si è parlato parecchio sui media. E per noi è una specie di oggetto trovato che abbiamo spostato da un contesto e l'abbiamo trasportato in un altro. E per noi era interessante, ci sono diverse cose che lavorano in questo pezzo, che principalmente il fatto che i due protagonisti non sanno di essere ascoltati e registrati, e contemporaneamente fra di loro c'è una specie di gioco delle parti, ovvero mettono in scena fra di loro dei personaggi, e in più c'è la componente, diciamo, di un certo voyeurismo dell'ascolto, che è la componente dell'ascoltatore. L'intercettazione era molto lunga, durava circa mezz'ora, e noi ne abbiamo tagliato delle parti, alla fine dura un quarto d'ora, ve ne facciamo ascoltare solo una parte. E direi che possiamo andare.
A sto punto stiamo, cioè manco il telefono rispondi più.
Cazzo, mi è cascato sotto al sedile, stavo scendendo dalla macchina.
Sì.
È proprio una sfiga, oh. Ecco. Ha aperto lo sportello adesso a cascarmi sotto al sedile.
Scusa. Io non so buono a fare a fingere.
Beh, delle due l'una, o fingevi prima o...
Sai, si è sempre in due su tutte le cose.
Cioè.
No.
Cioè, la vittima e il carnefice.
Vabbè, sarà pure la vittima e il carnefice, però sempre in due.
Ho capito, però io mi sono stufato di fare la vittima.
Vabbè,
ok.
No, è che dovevo dire? Ogni giorno è un'esperienza nuova, vedi?
Dico, oggi quello ha fatto 30 anni, ti rendi conto, sì?
30 anni, sì, lo so.
Ecco. Io, perché non è che non mi voglio nemmeno permettere di confrontarmi con voi, però dico, tu a 30 anni eri già a capo di un piccolo impero, e questo già manca un posto da uscire, tanto per essere chiari.
Certo.
No, permetterai che uno è un po' incazzato, no?
Sì, fino a un certo punto.
cioè fino a un certo punto, perché comunque, come si dice, rimane sempre il figlio di un dio minore, questo intendi dire?
Sicuramente, e quindi uno avendo un dio minore, lo dico per questo motivo, certo. Che ci devo fare con questo pezzo di carta?
Da rotoli. Se non lo dimettesi.
Ma immagino. Mettiamo a qualcun altro.
Io più vado avanti più mi rendo conto di una cosa, di essere veramente, di giocare una partita solo contro tutti proprio.
E vabbè.
E vabbè.
Va bene. Allora. E continuiamo a perdere tempo. Allora va bene così, se deve essere così. Cioè, ma che cazzo ti devo dire?
Ma cosa deve essere così? Dico? Io non lo accetto. Quindi io pretendo sì? Che esca una soluzione anche per questa persona.
Meno male.
Come uscita per centinaia di persone.
Perfetto, allora rispondimi, questo l'ha fatto il discorso che faccio io. Allora rispondimi, perché tu sei andato giù oggi, sinceramente?
Io sono andato giù perché mi è stato detto, c'è un incontro dal dottor Letta con...
Sì, vabbè, ma lascia perdere i dettagli. Dico, perché sei andato giù?
Perché io ho il senso del dovere, nient'altro. Ed scusate, per un senso del dovere, perché guarda, proprio oggi andà giù, ma ha girato proprio i coglioni, tanto perso ieri. A un certo punto, giustamente, voi state nel caldo delle vostre tenute, uno fa sei telefonate, manco rispondi, tutti i cazzi vostri.
Mannaggia la Madonna, sì. L'ho lasciato con le vibrazioni sopra il mobile, sono uscito fuori.
Tu non mi hai risposto, tuo fratello non mi ha risposto, Luigi non mi ha risposto, ho dovuto chiamare tuo padre.
Ma te ne rendi conto?
Cioè, questo significa che uno sta bello tranquillo, a palle all'aria, tranquillo, che cazzo ci
Ma non è così, non è cioè, così, è stata... Lascia perdere gli altri due, quelli... Ma io ho lasciato il telefono sopra il mobile. Con la vibrazione e sono uscito fuori. Che ore erano? Le 7:30? 8:15?
È ora che io sparisca. Questa è ora.
Sì, sto cazzo.
Capito?
Vabbè. Ancora.
Perché ripeto, non è giusto.
No, non è giusto. Questo so che lo condivido.
Non è giusto.
No, questo non è giusto.
Ma tu ti rendi conto? Ma io, con le conseguenze che mi fanno pagare, tutto il mondo, ma a chi lo vado a raccontare che io non sono in grado di collocare un figlio, non ti rendi conto?
Non vuoi raccontare nessuno perché non ci crede nessuno.
Appunto, però i fatti sono questi.
I fatti sono questi, diciamo. Erano
per cui,
questi.
A me proprio mi... mi deve proprio... lascia perdere proprio. Perché, tra l'altro, con tutto quello che mi è successo, che io vengo chiamato a urologia, cioè quando serve, proprio non l'accetto, guarda. E penso di dire una cosa sacrosanta.
Giusto.
Cosa?
No, niente. I fatti, ci sono i fatti e basta.
E niente che...
Stava sempre teorie, giustamente, ci sono i fatti dicono questo.
Io purtroppo, nonostante sia una persona anziana, io continuo a dare retta a te su questo argomento, facendo travolgere qualunque tipo di situazione, che in una giornata come questa, quando questo compie gli anni e compie 30 anni, io ho la coscienza da padre, che cosa ho fatto per lui?
Un cazzo. Tutto, non di trattare, no, non di cazzare.
Cioè, mentre per tutti gli altri, ho fatto l'inimmaginabile, per lui non sono stato capace di fare niente.
Non è vero, non è vero, non è vero.
Per favore, non mi parlate dei Dubagni con le mattonelle o delle due librerie che io ho fatto.
Ma quando devo mettere se stronzo ci riesce. Bene, bravo.
Non mi parlate di questo.
Bene, no, non lo sai che non parlo di questo, proprio per niente.
E che altro io ho fatto a lui, scusa?
Mi ha creato un percorso.
Che io ho fatto?
Gli ho creato un percorso concreto.
Percorso?
Sì. Sì.
Devo essere messo nella condizione di svincolarmi da ogni problema al contorno per dedicarmi a questo fatto.
Non l'abbiamo ascoltato tutto, va avanti ancora qualche minuto. La conversazione integrale, come vi dicevo, durava circa mezz'ora. E, riascoltandola, ora era un po' che non riascoltavo questo pezzo, mi colpiscono ancora proprio i tempi che si danno questi due personaggi. E sembra quasi un... Io ci leggo un testo scritto dietro, punteggiato da questi rumori di statica, silenzi, pause. E, una cosa che ci sarebbe piaciuta fare sarebbe rimettere in scena questo testo con due attori per vedere che cosa succede. Ecco. E il terzo ascolto che vi propongo viene da un lavoro che si chiama Memoria Esterna, che è un documentario video sulla città di Milano che abbiamo realizzato nel 2007. E questo documentario partiva da racconti orali e di interviste che abbiamo fatto a varie persone qua a Milano, alle quali chiedevamo semplicemente di descriverci un fatto a loro accaduto nella città di Milano. E questa domanda così generale e anche un po' banale invece induceva le persone ad andare a scavare nella memoria per cercare qualcosa di significativo. E da questo lavoro video che partiva dal racconto orale abbiamo fatto per il Festival di Sant'Arcangelo dell'anno scorso una versione solo sonora della quale vi facciamo ascoltare un piccolo pezzettino. La voce è di Antonio Caronia, che purtroppo è scomparso qualche anno fa, ed è, ci piace ricordarlo come una delle persone che ha fatto di più per la cultura, per un certo tipo di cultura in questo paese.
11 marzo 1972, arriviamo a Milano, una cinquantina di compagni da Torino per la manifestazione per la liberazione di Valpreda. C'è un cielo plumbeo, le nuvole basse, abbiamo tutti una rabbia terribile in corpo. La tensione nel corteo è grandissima, ci sono bottiglie Molotov ovunque, sacchi di bulloni, fionde. Mi dicono che si chiama via Garibaldi quella via. Sappiamo che alcuni gruppi di vari servizi d'ordine si sono distaccati e hanno fatto un assalto. Hanno assaltato la sede del Corriere della Sera in via Solferino. Mentre il corteo è fermo, immobile, vediamo imboccare la strada in senso opposto alla direzione del corteo Oreste Scalzone, con alcuni compagni, si sbraccia e scandisce questo slogan. Il Corriere brucia, la Renault è in fiamme, il Corriere brucia, la Renault è in fiamme. C'è un boato nel suo corteo, le mani si alzano, qualcuno alza anche le bottiglie morte. E gli scontri ci saranno e proseguiranno per tutto il giorno, verranno feriti diversi compagni e arrestati in 99.
Questo era tratto da Memoria Esterna, con la voce di Antonio Caronia che raccontava gli scontri molto violenti, a quanto pare, che ci furono per la manifestazione per la liberazione di Valpreda l'11 marzo del 73.